Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'amico del popolo. Il settimanale bellunese apre con il meteo. Una settimana d'allerta rossa, due perturbazioni si sono abbattute sul territorio tra il 30 ottobre e il 3 novembre. Nessuna conseguenza grave, ma ancora frane, allagamenti, strade chiuse. E a ciò si collega la foto di prima pagina che mette insieme Walter Locatello, il vigile del fuoco inghiottito dalle acque vicino a casa, e il lago di Santa Croce, dove i suoi colleghi, i vigili del fuoco, lo hanno ritrovato. Il fondo di prima pagina, firmato da Davide Fiocco, con gli occhi di San Martino per dire no alla guerra, l'attualità del copatrono della diocesi, e poi altre due notizie in prima pagina: Belluno, tanti appuntamenti per la festa del patrono, e poi Olimpiadi, sbocco a nord, le richieste degli industriali. E allora entriamo nel giornale, una notizia che riguarda anche Agordo, la troviamo a pagina 3, ULS Dolomiti, la tecnologia per superare le distanze, teledialisi a Pieve di Cadore e Agordo, attivato il monitoraggio a distanza dei pazienti in cura. E poi andiamo invece direttamente alle pagine che riguardano l'Agordino e quindi ci spostiamo. Sfogliamo, andiamo dopo Cortina, Centro Cadore Comelico, pagina 22. Taibon Gordino è morto. Bruno Gerda, un incidente. Aveva 88 anni, stava rientrando dalla Vai Corpassa. Incolume l'automobilista del pick-up che si è scontrato con la Fiat Panda. Alleghe, i pompieri di Caprile in addestramento. E poi Falcade, Somorri, i giorni dell'alluvione e dei morti nella messa celebrata da Don Andrea Piccolini in ricordo delle 11 vittime. E ancora Falcade, Ski College è Marchetto, che è stato di nuovo confermato alla presidenza del CDA. Vediamo pagina 23, a Gordino un bilancio del maltempo, diversi problemi nella Valle del Cordevole, sono già evidenti le prossime necessità di intervento. Agordo, addio Maria Schena che vide morire 8, 8 è Otorino De Col che fu ucciso il 30 aprile 1945, colpito dal fuoco nazista a Ponte Alto, c'è un cippo che lo ricorda. E proprio anche ai nostri microfoni Maria Schena qualche anno fa ricordò quell'episodio. Agordino, fibrosi e buon cuore, in prima linea Joel e Michelle. Cencenica Agordino, ex emigranti, la riflessione con Flora Costa. Sono stati letti alcuni suoi brani, ha 97 anni, emigrò in Francia nel 1952. Ancora una pagina di Agordino, pagina 24, continua il reportage da Rifugio Coldai di Giorgia Fontanive, storie d'accoglienza nei decenni di Enza e Renato, la famiglia d'Esordo ha impresso uno stile. E poi un'altra notizia nel fondo pagina, Falcade, la festa con 5 cori Agordini. Queste le notizie che riguardano l'Agordino, non c'è alcuna notizia per quanto riguarda la cultura questa settimana, e allora noi chiudiamo così. Allora, quest'oggi il nostro intento è quello di celebrare anche dall'Agordino la ricorrenza di San Martino, che è il patrono di Belluno, ma di tutto il bellunese. E allora abbiamo chiesto però a un Agordino, e questo ci fa come sempre piacere. Vale a dire, sto parlando di Don Davide Fiocco, che è il direttore dell'ufficio di pastorale della comunicazione della cultura della diocesi, direttore del centro Papa Luciani, e che abbiamo conosciuto tanto in questi anni anche come collaboratore della causa di beatificazione di Giovanni Paolo I. E Don Davide Fiocco ha firmato questa settimana, abbiamo letto poco fa il titolo, il fondo di prima pagina, con gli occhi di San Martino per dire no alla guerra. E allora, Don Davide, benvenuto a Radio Più.
Bentrovati.
Allora, Don Davide, insomma, di guerra si parla molto in questi mesi, in questi ultimi giorni, tanto più con la nuova esplosione del conflitto in Medio Oriente, un conflitto che di fatto da quasi 80 anni non si è mai spento, continuano i rumori degli scoppi in Ucraina e anche delle tante altre guerre silenziose di cui no, non, spesso purtroppo non parliamo. E tu, ecco, usi gli occhi di San Martino per per ecco, cercare di lanciare un messaggio di pace. Prima però di entrare nel messaggio, io ti chiederei anche di ricordare ai nostri ascoltatori chi era San Martino, perché magari in questi giorni anche i tanti bambini, ragazzi vanno in giro a cantare San Martino, no? Ma magari è bene ricordare chi fosse questo signore.
Allora, è un po' un paradosso parlare di San Martino in un senso pacifista, perché San Martino è stato un soldato, era stato arruolato a 15 anni, come si usava allora, nelle scuole palatine, cioè lui era una specie di guardia del corpo dell'imperatore. E il nome stesso che il padre gli aveva dato è un nome che parla tutto di guerra, perché Martino è piccolo Marte, quindi Marte è il dio della guerra, questo doveva essere il destino di San Martino. E invece lui visse il suo periodo da commilitone normalmente, poi il suo biografo tende un po' a annacquare, a mostrarlo anche in maniera un po' così pacifica, del resto essendo guardia del corpo probabilmente non faceva neanche parte dei gruppi d'assalto. E sul finale di questo momento, di questo periodo lungo di 25 anni di servizio militare, San Martino decise di fare il colpo così anche di scena, rifiutando il donativo che l'imperatore prometteva alla vigilia di una battaglia, e per questo subì anche l'angheria prima dell'imperatore, era Giuliano l'Apostata, e poi una specie di sfida di dover il giorno dopo essere inerme in mezzo alla battaglia, battaglia che non ci fu perché i nemici mandarono la richiesta di resa. Ecco, questo è un po' il primo momento. E sulla logica di questo primo momento sono andato in cerca di altri momenti della sua vita in cui ho visto proprio il suo ribrezzo per la violenza, di qualsiasi genere di violenza, anche la violenza quella che veniva usata nelle esecuzioni capitali, anche la violenza verso gli animali. San Martino interviene sempre a sedare, e allora ho detto che proprio in questo caso il suo nome, Piccolo Marte, era l'augurio per rendere piccola la guerra, proprio per allontanare la violenza dai suoi occhi prima di tutto.
Torno a quell'episodio in cui il soldato Martino di fatto si rifiuta di combattere, no? Cioè rifiuta i doni dei suoi superiori e rinuncia. E poi succede che la guerra non si combatte più, no? Perché anche gli altri firmano in qualche maniera la pace. A volte un gesto di questo tipo, che non la uso a caso questa parola, è più disarmante di tante armi.
Sì, lui ha sfidato l'imperatore. Tra l'altro l'imperatore Giuliano, in quel caso era Giuliano l'Apostata, quindi un imperatore che da cristiano era ritornato pagano, perseguitando un po' i cristiani. E quindi deve essere stato anche un po' con un senso di disprezzo che accolse questa sfida che Martino gli faceva di dire: io so che voglio essere combattente, tra virgolette, per Cristo, quindi d'ora in poi non voglio più che sia versato sangue. E il biografo lo sottolinea, no? L'unica vittoria che poteva esserci in quell'occasione per Martino era una vittoria in cui non ci fosse spargimento di sangue.
Senti, in questi giorni ovviamente ci si interroga, no, su quello che sta succedendo nel mondo. Lo dicevo in apertura l'altro giorno, una mia collega di scuola mi ha detto: ma cosa possiamo fare per fermare il conflitto in Medio Oriente? Perché a volte ci sono queste domande anche forti, cioè di dire che cosa possiamo fare noi per cercare di dare un contributo alla pace. Ovviamente è difficile, guerre che si combattono a grande distanza da noi, che ovviamente coinvolgono interessi, coinvolgono questioni anche molto profonde e radicate, se pensiamo al conflitto in Medio Oriente. Che cosa possiamo rispondere a queste, come possiamo rispondere a queste, a questa e a simili domande?
scendere in ambiti anche delicati diplomaticamente. Abbiamo visto anche persone tirarsi addosso le ire dell'una o dell'altra parte, è difficilissimo, soprattutto in questo conflitto, parlare, ma credo che una cosa che debba sempre essere affermata è la dignità della vita della persona, cioè la dignità umana vale più di tutto il resto. Se non ci fermiamo di fronte alla persona e al suo diritto di esistere, di vivere, qui crolla tutto, è il punto focale su cui si fonda anche la Costituzione europea, cioè la dignità della persona. Quindi per me questo l'ho scritto anche sull'articolo citando un autore che mi piace tanto, che è Battiato, ma non vi fanno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Cioè pensare persone uccise e pensare che potrei essere io o un mio amico o un mio parente, cioè uccidere una persona, bisogna che proprio ne sentiamo pienamente la gravità, la potenza. Il passato è stato passato, nel passato anche la Chiesa si è resa complice anche di fatti di questo genere, ma il giorno d'oggi abbiamo fatto passi in avanti, perché dobbiamo farli indietro? Perché ci dimentichiamo di queste cose, che di queste conquiste che la cultura europea occidentale hanno fatto?
Senti, parlavi della dignità della persona, allora io mi collegherei un attimo anche all'altro episodio, quello più famoso, no? che riguarda Martino, quello della di San Martino e il povero, no? Martino che a un certo punto incontra questo povero infreddolito e fa metà del suo mantello. In questa maniera il povero riesce a coprirsi e a riscaldarsi. Ogni tanto, non so se è semplicemente una mia idea o se sei d'accordo con me, gli scontri, anche le guerre, nascono anche in virtù di situazioni di grande, di profonda disuguaglianza socio-economica che ci sono, no? E quindi quello imperativo che questa ricorrenza in qualche maniera ci riporta è quello di fare in modo davvero che tutti possano, che questa uguaglianza, no? Una equità fra le persone possiamo riuscire a trovarla anche qui in terra, no? Adesso sto parlando con un sacerdote e non solo magari un domani in cielo per i credenti.
Sì, le disuguaglianze sono sempre foriere di disagio sociale, quindi il disagio dopo diventa anche rabbia, esplode. Una delle prime cose che la richieste perché ci sia la pace, che ci sia la giustizia, l'equità, anche un accesso non limitato a certi beni, pensiamo all'acqua, visto che parlavamo del Medio Oriente, che è uno dei grandi problemi della zona, ma anche ai tempi di San Martino i barbari si spostavano perché andavano in cerca di posti dove stare meglio. Erano i migranti di allora, solo che erano migranti anche piuttosto violenti, piuttosto anche capaci, erano eserciti che si spostavano insieme a queste popolazioni. E Martino ne entrò in contatto. L'episodio del taglio del mantello è riferito a un Martino ancora giovane, era ancora catecumeno, dice il suo biografo, e alle porte della città di Amiens incontrò questo povero infreddolito al quale diede metà della sua clamide e poi nel sonno si rivelò essere un gesto sacro, perché quel povero disse rappresentava il Cristo e quindi Martino ha rivestito il Cristo. È l'episodio più noto, ma è all'inizio della vita di San Martino, il biografo la mette proprio all'inizio, poi ce ne sono anche di simili anche lungo il resto della sua biografia, anche da vescovo una volta un povero gli aveva chiesto di avere un abito un po' più pesante e siccome i chierici attorno a Martino erano un po' dispersi a preparare la liturgia, San Martino diede al povero il suo abito vescovile e poi se lo videro vestito malamente perché aveva mandato un diacono a comprare uno straccio da dare a sto povero, Martino celebrò la messa con l'abito del povero. Questo è un episodio che non è molto conosciuto, ma è altrettanto efficace dello stile di questo santo del passato che deve essere stato un po' un tipo San Francesco, un santo un po' provocatorio nei confronti dei suoi diocesani, anche dei suoi preti, dei suoi colleghi vescovi.
Fa pensare che dopo secoli, no, a volte episodi di generosità, ancora oggi, no, abbiamo bisogno ancora oggi di episodi di generosità, cioè dopo tanti secoli non siamo ancora riusciti a trovare la chiave perché qualcuno abbia un po' di più e qualcuno un po' di meno e che quindi in qualche maniera, forse è utopia, ma di questi gesti non ci debba più essere bisogno.
Sì, sono i gesti quelli che sono detti profetici, perché colpiscono e poi sono imitati. Adesso diciamo Sabatino è roba dell'antichità, del tardo antico, però ne conosciamo ancora di gente che ha di queste attenzioni e fa bene sapere che c'è qualcuno che ha cura degli altri. Dico un esempio, se posso, così di questi giorni, ci è stato affidato là dove abito un migrante. E la cosa che mi colpisce è che alcune persone del paese che l'hanno saputo sono venute a prenderlo, l'hanno portato alla partita di calcio, stanno cercando di introdurlo in una squadra perché gli piace giocare a calcio. Sono cose piccole, ma dico, succedono ancora queste attenzioni e insomma è bello vederle, fa bene perché dice ma allora non sono il solo a cui il prefetto ha mandato una persona da custodire, che poi l'ha affidata al sindaco per la verità, ma cioè, c'è anche qualcun altro che si accorge di questi bisogni.
Questo ci fa bene, no? Io dicevo che per certi versi sarebbe bello che ci fosse a monte, no? Una situazione per cui le persone non devono più trovarsi nello stato di indigenza, nello stato di dover abbandonare il proprio paese perché ci sono delle situazioni di un certo tipo. Mi rendo conto che sto parlando magari, ripeto, di utopia, però dico secoli dopo ci ritroviamo magari appunto a sottolineare di bei episodi di generosità, ma porco cane, dietro vuol dire che c'è ancora qualcuno che soffre molto. C'è ancora quel
Beh.
povero, ci sono tanti poveri che devono incontrare San Martino.
Ce n'è. E purtroppo così questi segnali di migrazione sono segnali di disagi terribili che c'è da qualche parte del mondo e questa gente se si sposta vuol dire che sta proprio male perché io non lascerei mai casa mia per andare altrove,
Per
invece questi
affrontare
ormai lo
viaggi.
vogliono proprio che si sta male.
Certo.
Ricordiamoci di quando i nostri andavano via.
L'abbiamo un po' dimenticato, forse ci abbiamo costruito sopra anche un po' di retorica a volte. Don Davide, chiuderei perché è San Martino e è un nome che in questi giorni è tornato. Abbiamo letto sui giornali, anche sull'Amico del Popolo, prima pagina di questa settimana, perché Martino è il figlio di Walter Locatello, il vigile del fuoco che è morto, è stato ritrovato nel lago di Santa Croce dopo essere scivolato durante quei giorni di maltempo nel comune di Puos dal Pago. E anche a questo Martino che va il nostro pensiero profondo in questa ricorrenza di quest'anno. Che dici?
Dico di sì, abbiamo seguito con apprensione quelle notizie e l'esito fatale lascia l'amaro che ci portiamo, tutti i bellunesi si portano nel cuore in questi giorni.
E tra l'altro lo cito, lo ricordo, un tuo confratello, Don Cristian Mosca, tra l'altro anche lui a Gordino, nell'omelia ha paragonato il Walter Locatello ad un pane, no? Un pane che viene spezzato, che viene messo sul tavolo e che viene diviso in qualche maniera fra tutti, paragonandolo appunto alla vita di questa persona, di questo vigile del fuoco che appunto, l'ho detto nell'omelia, era per tutti, e E in qualche maniera anche lui, così, se vogliamo, possiamo un po' paragonarlo a questo San Martino che dona una parte del suo mantello agli altri.
Bellissima immagine.
Don Davide, grazie per essere stato con noi, grazie per questo pensiero sull'amico del popolo, di questo simbolo martino per un no alla guerra, anche nelle nostre vite di tutti i giorni. Grazie, buon lavoro.
Auguriamocelo. Grazie a voi. Ciao.
Grazie a Don Davide Fiocco per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete ascoltato e l'appuntamento è come sempre per la settimana prossima.